l'amico Roberto Colombo, che dopo le mie lezioncine è cresciuto ben più di quello che potevamo dargli, a Vlad, che è sempre un piacere incontrare. Sono stato molte volte a Milano, ma in questo Betacchinese non ci sono mai stato, ma dopo Valerio Jacob, veramente è un piacere vedere un luogo del genere pieno di vita e pieno di entusiasmo. Allora, l'argomento di cui sono stato invitato a parlare questa sera è quello del vino, e sono grato a Ralf Colombo perché quest'idea che lui dice del Kesher, che l'ha presa da me, in realtà io non l'avevo presa dalla mia testa, ero stato in America, avevo visto che hanno dei bellissimi corsi di quello che viene chiamato outreach, cercare la gente da fuori, mi ero ispirato, ho tradotto praticamente in italiano questo progetto, a Milano c'è stata qualche ripresa con motivi originali, il tema del vino che viene ripreso questa sera mi ha risolto un gran problema, perché questa cosa che faccio stasera poi la rifaccio a Roma tra un mese, quindi ormai ci stiamo globalizzando. Allora, vino, alcuni concetti, vino nella tradizione ebraica, sia per quanto riguarda il significato spirituale del vino che per quanto riguarda le regole del vino, ma ci arriveremo piano piano, ma alla fine vorrei farvi gustare, perché questo è il termine giusto, il significato speciale di questa sera, che non è una sera qualsiasi, e poi vedremo perché, grazie a questo vino. Allora, immaginate per iniziare una scena che quelli che di voi vedono la televisione o vanno al cinema avranno visto decine di volte, cioè che c'è un processo, c'è tutto il filmato che fa vedere il processo, quindi noi abbiamo l'imputato al quale ci siamo affezionati e c'è i giudici americani in camera di consiglio, la giuria. Allora la giuria esce e il presidente del tribunale si rivolge alla giuria e dice: i signori hanno deciso, e quindi dicono, noi stiamo là, bene, colpevole o innocente. Una scena sempre drammatica, questa scena in qualche modo si svolgeva anche nei tribunali ebraici antichi, quando bisognava condannare una persona alla pena di morte. E quindi si riunivano nella loro camera di consiglio e poi quando uscivano c'era una persona che si rivolgeva a loro e gli diceva che cosa hanno deciso i signori, e loro dicevano che avevano deciso per la vita o per la morte. Il termine originale con cui si svolge questo dialogo tra il rappresentante dei giudici e l'interlocutore è in aramaico, e se ve lo dico voi direte: ah, ma io sta frase già l'ho sentita. Qual è la frase? Savri maranam. Il giudice rispondeva: o le chaim o la mare. Quando noi beviamo il vino, facciamo il kiddush, diciamo Savri Maranan, diciamo sempre le chaim, l'altra frase non la diciamo mai. Savri Maranan significa i signori Maranani, i nostri signori Maranani, Savri che cosa pensano? E loro rispondono: pensano di condannare, pensano di assolvere. Per quale motivo noi, quando beviamo un bicchiere di vino, quando facciamo il kiddush, diciamo Savri Maranan? Allora, le spiegazioni sono fondamentalmente due, quelle che ci trasmette la tradizione. Tra l'altro è notevole che la maggior parte delle informazioni ce le dà un testo romano di Alakha, il Cibole Allegre. Allora, la prima spiegazione è che si debba riflettere, nel momento in cui si beve il vino, al fatto che il vino è capace di portare la vita o la morte nel mondo. E il vino è importante. Vedremo che cosa significa questo. La seconda spiegazione è un po' più tecnica, però in qualche modo si ricollega alla precedente in una maniera un po' più tecnica. E cioè, quando si sta a tavola a mangiare, ci si siede a tavola, si fa la mozì e si mangia, però se si beve del vino, si beve del vino, bisogna dire la benedizione sul vino. Cioè, la mozì non ci assolve dal, l'obbligo di dire la benedizione sul vino. Allora è sufficiente che un commensale la dica per tutti e gli altri rispondano amen. Però se gli altri stanno mangiando, stanno arrotolando gli spaghetti, e uno dice vuoi prima che per? No, mentre uno sta inghiottendo non è così carino, ma soprattutto è pericoloso, perché uno si può strozzare se uno deve correre a dire amen quando sta inghiottendo il bocco. Non si parla quando si inghiotte. Allora il Savri Maranan serve come forma di attenzione. Sto per dire la benedizione e tutti quanti si fermano a questo punto, gli rispondono che questo sia una sorta di brindisi augurale per la vita, e allora si può procedere con la benedizione sul vino. Allora, la seconda spiegazione è una spiegazione di tipo tecnico, che ci dice che il Savri Maranan serve per fermare un istante il pasto, in modo che tutti quanti si concentrino e diano attenzione. L'altra spiegazione invece dice che bisogna pensare al significato potenzialmente malefico del vino e trasformarlo in un significato vitale. Dov'è che il vino ha significato potenzialmente malefico o benefico a seconda delle circostanze? Allora, il vino, nella nostra tradizione antica, che è quella del Tanakh, compare un numero innumerevole di volte. Innumerevole no, perché lo contate. La parola Yain ricorre circa 160 volte. 160 volte, non so poco, in tutta la Bibbia. E poi abbiamo un intero vocabolario di terminologia. Facciamo l'esame. Come si dice chicco tuva? Enav o anavim. Come si dice vite? C'è un'altra parola per la vite, che è gefen, non è per i gefen. Come si dice grappolo? Grappolo si dice eshkol, che a quanto pare deriva da eshech, che significa piccola palla. Difatti anche il testicolo nell'ebraico tecnico è chiamato così, e quindi sarebbe, l'eshkol sarebbe un piccolo, una sorta di cosa tondeggiante. Poi c'è il traccio d'uva, Zemorà, torneremo sul traccio d'uva perché c'ha dei grandi significati. C'è la vigna, che è kerem. Ci stanno addirittura le parole che indicano le bucce dell'uva e i noccioli dell'uva, harsanim e zag. Ci stanno gli strumenti per fare l'uva, quindi c'è il dove si pigia l'uva, pura, e yekev, tino. C'è il termine che indica ubriacarsi, che la radice shekhar. C'è il termine che indica il mosto, cioè l'uva appena pigiata, che è tirosh. E poi c'è un termine generico che indica il succo d'uva, ma anche il succo d'altra punta, che è asis. Vedete che c'è una enorme terminologia. C'è anche una parola che indica il dedicarsi in maniera patologica al bere, per esempio nella legge che riguarda il bambino, la legge terrificante, un bambino che dà segni premonitori di un comportamento terrificante, il benzone rumore, il segno terrificante che oltre a disobbedire ai genitori in cenazzo, cioè si dedica a mangiare in maniera sfrenata e a bere in maniera sfrenata. Quindi abbiamo anche il termine che indica bere in maniera sfrenata. Allora, in questa presenza così sistematica, diffusa di questi termini biblici, dov'è che si deduce che il vino ha un ruolo così pericoloso? Allora, la prima volta che il vino potrebbe avere un ruolo pericoloso, il vino non è menzionato, però la tradizione, una delle tradizioni possibili, è quella che lo riferisce al vino. Praticamente si parla della colpa di Adamo ed Eva, in cui ci sta il famoso albero da cui hanno colto il frutto. Voi direte, ma come, non era la mela? No, non era la mela. Tutto era tranne che la mela. La mela, come frutto proibito del giardino dell'Eden, è il risultato di una tradizione cristiana, soprattutto iconografica, per cui tutti dicono il pomo d'Adamo. Secondo il Midrash potrebbe essere un altro tipo di frutta, potrebbe essere l'etrog, il cedro, che tra l'altro era il frutto di cui si parla Letrog e Tapuach sono la stessa cosa nell'ebraico antico. Uno pensa che Tapuach è la mela, Letrog è il cedro. No, Letrog e Tapuach sono la stessa cosa. I Midrashim che dicono che le nostre antenate andavano a consolare i mariti affaticati dalla schiavitù egiziana e poi se li portavano a mangiare e a fare l'amore sotto al Tapuach, Tachat Tapuach Urartiha, beh, non era il melo, era il cedro. Perché le mele non esistevano in Egitto, quindi esisteva un'unica agrume che era il cedro. Allora, l'albero con cui si è peccato poteva essere il cedro, poteva essere la vite, poteva essere il grano che cresceva sugli alberi. Questo significa, in altri termini, che il motivo della perdita dell'uomo, dell'ingresso dell'uomo nella storia, è legato o al grano, cioè ai soldi, o al cedro, che è la bellezza, il culto della bellezza, o alla vite. Che cosa fanno poi? Prendono una foglia di... c'è un'altra cosa, poi c'è il fico, e poi c'è... Quindi il fico rappresenta il sesso, altro motivo di perdizione o di esaltazione dell'uomo, e la vite rappresenta la droga che distrugge l'uomo. Teniamo presente, prima di tutto, che c'è un paradosso fondamentale. Il vino è strumento fondamentale del rito ebraico, centrale nel rito ebraico, ma è anche una droga, ed era la droga di quell'area geografica, la droga più antica. Quindi tutte le regole che noi abbiamo a proposito del vino sono correlate a questa ambivalenza. Allora, c'è una tradizione possibile che dice che il vino è la vite è la causa della colpa di Adamo, è il pretesto, è il motivo, è la cosa in cui si ruota, per cui da questo momento c'è l'ingresso nel mondo. Però il vino, esplicitamente noi troviamo una volta attribuito a Noach, a Noè. Noè è quello che scopre la vite, che la pianta, che si ubriaca. Tra l'altro c'è un passaggio interessante, si fa, questo è uno dei temi più gettonati nelle terashot di solito, quando si parla di Noè, della sua strada. Quando Noè pianta la vite si dice Vayafer Noach Isha Adama Vaitakerem. Noach, uomo della terra, piantò una vigna. Isha Adama Vaitakerem. Isha Adama. Lui fa la carriera alla rovescia, perché all'inizio del racconto Noè è chiamato Ish Tzadik, da uomo giusto è diventato Ish Adama. La carriera l'ha fatta in discesa, mentre invece Moshe Rabbeinu l'ha fatta in salita. Prima era Ish Mitzri e poi alla fine in egiziano, e poi è diventato Ish Elohim, uomo di Dio. Quindi, ma ci sono dei curiosissimi paralleli, perché antagonismi tra Moshe e Noè intorno proprio a questo tema, perché Noè, Noach, è la persona che si è salvata dalle acque. Le acque non l'hanno ammazzato, e chi l'ha rovinato infine è stato il vino. Invece Mosè, che comincia la sua storia con una sorta di piccolo diluvio universale, perché la barchetta dove sta è una sorta di rappresentazione dell'arca, in tutta la sua vita avrà a che fare con l'acqua, e l'acqua sarà... lui la deve rispettare, l'acqua, quando dà le piaghe che vengono, le piaghe che nascono dall'acqua, come Dam e Sefardea, lui non le provoca direttamente, ha bisogno del fratello che batta con il bastone sull'acqua, perché lui direttamente lo può fare. Lui ha un rapporto patologico con l'acqua, e il rapporto patologico lo fregherà quando lui batterà sulla roccia, anche se Dio ha detto deve parlare sulla roccia. L'acqua sta sempre in agguato per Mosè, ed è l'acqua che lo perde, mentre invece chi è che perde a Noach è il vino. E bisogna vedere quali sono i rapporti. Un altro episodio chiave in cui c'è il tema del vino che può far perdere è quello degli esploratori. Gli esploratori che arrivano in Eretz Israele portano al ritorno questo enorme tralcio di vino, di vite, che, per cui è detto Vaisaub Mot Vishnaim, lo portarono con un bastone in due. E voi sapete, probabilmente anche in quelle bottiglie ci sta, in alcune etichette ci sta l'immagine, poi è il logo dell'ufficio turistico israeliano, per quale fa vedere che ci sono due esploratori, uno davanti e uno dietro, che portano con un bastone la vite. È l'immagine che c'è tutti quanti abbastanza davanti, ben stampata. Se voi andate a vedere i Midrashim che si occupano di questo argomento, questa immagine non la trovate assolutamente per niente, perché addirittura che dicono che la portavano in dieci e che era un intreccio di travi con la quale dovevano portare questa vite, per quanto era grossa. Che poi io ho capito alla fine, per uno dei possibili motivi per cui l'evidenza del testo viene così profondamente contestata dal Midrash, è perché circolavano contemporaneamente, ai tempi di questi Midrashim, circolavano delle omelie dei padri della Chiesa, di cui uno era il vescovo di Torino, che diceva, queste cose sono circolate anche adesso a proposito del discorso che si faceva prima, ma anche su questo è importante, che diceva che i due che portano la vite sono quello che sta davanti è l'ebreo e quello che sta dietro è il cristiano, e il bastone è la croce e la vite è Gesù, come per dire l'ebreo porta, se la porta sta davanti non si accorge di quello che porta, porta la rivelazione di Gesù e soltanto chi sta dietro capisce il senso della storia. Vedete fin dove si arriva con... Per questo motivo i Midrashim dicono che erano in dieci a portarla, quindi tutti quanti erano ben... Tra l'altro queste sono storie che sono uscite fuori. Poi a proposito del rapporto con la nostra simbologia e quella cristiana, ci torniamo dopo perché ci sono delle cose interessanti da far vedere. Allora, questi esploratori portano la vite... i Midrashim, come al solito, discutono se hanno fatto un'azione buona o non buona. Sembrava un'azione buona che voleva rappresentare la bellezza di Israele, non è così secondo alcuni, perché volevano rappresentare la mostruosità di Israele, che produceva delle cose così grosse che non si erano viste da nessuna parte e che non era una benedizione ma che era un rischio, quindi l'intenzione loro non era buona. Qual è il risultato? Qual è il risultato di questi? Qual è il risultato di questa scena terrificante? Il risultato è che si perde la terra di Israele, ci sta una perdita della terra di Israele, e quindi c'è il tema della perdita della terra o di un territorio. Allora vediamo di collegare insieme questi temi. Adamo Rishon, come esito del peccato, che cosa fa? Perde il Gan Eden, viene esiliato dal Gan Eden, entra nel mondo, entra nella storia, ma viene esiliato dal Gan Eden. Noach, la storia mica finisce là, che lui si ubriaca e perde i sensi. La storia è strettamente correlata, è l'introduzione al seguito della storia, che è quella della maledizione di Ham, di uno dei tre figli, che però non finisce là. Perché non è dal soggetto Ham che ha compiuto un atto scorretto si passa alla maledizione non tanto di Ham quanto di Kenan, che è figlio di Ham. Cosa sconta Canaan a seguito di questa maledizione? Perde il diritto alla sua terra, Eretz Kenan, che poi prenderemo noi. Quindi c'è uno stretto rapporto con la terra. Cosa fanno gli esploratori? Cosa provano gli esploratori con questo atto? Provano la perdita della terra. Dunque esiste un rapporto fondamentale tra vino e terra, e secondo i Midrashim che dicono che il Gan Eden stava in Eretz Israele e poi la perdita di Eretz Israele. Anche questo è correlato. Quindi il vino è come si raccoglie la cosa, lo vedremo alla fine. C'è il tema... quindi il vino assume sotto questo aspetto la perdita della terra, ma anche un fattore determinante della storia. Fattore determinante della storia perché sta nella storia, potrebbe stare nella storia di Adam Rishon, sta nella storia del diluvio universale, sta nella storia degli esploratori, sta nella storia di Yosef, Dov'è che sta nella storia di Giuseppe? Quando ci stanno i due sogni. I due sogni, nei quali chi si salva, dei due sognatori, è quello che noi traduciamo in italiano il coppiere, che versa il vino. Anche là c'è un significato di salvezza. Ma pensiamo a un'altra storia molto più tarda di salvezza intorno al vino, ed è quella di Esther. Esther che gioca tutto quanto intorno al banchetto. Ma prima del banchetto, se voi andate a vedere quante volte nella Megillat Esther, soltanto là si parla di vino, di banchetto, di ebbrezza e così via, scoprirete che c'è un filo conduttore della storia che passa attraverso il vino. Ed è il vino che bevono all'inizio della storia gli ebrei nei recipienti del Bet HaMikdash. Questi recipienti, secondo, sappiamo che erano i recipienti del Bet HaMikdash, perché questo non lo dice la Megillah, lo dice il libro di Daniele. Il libro di Daniele dice che nella corte, in quella corte si usavano i recipienti del Bet HaMikdash. Quindi gli ebrei che vanno là a far festa si dimenticano completamente le loro origini, dimenticano qualsiasi cosa, sanno che a questo punto loro stanno cioè non si rende conto del grave reato di perdita della storia che stanno commettendo, e a questo punto arriva quello che arriva. Quindi ma il vino che determina, diciamo, la punizione per gli ebrei è anche il vino che determina la salvezza. Che significato qua? È sempre ambivalente. Questi sono, diciamo, alcuni sfondi su cui costruire una storia, però i riferimenti non ne potevo discutere tutti, ma i riferimenti sono estremamente importanti, ci sono dei riferimenti simbolici. Vino, vite, vigna sono strettamente correlati con altre cose. Per esempio, c'è un paragone vino-sangue, che nella nostra tradizione è appena accennato. Per esempio, in Devarim è detto Vedam enav tishtechamere, quindi il sangue del chicco d'uva. E in, l'abbiamo letto l'altra settimana proprio, Dam anavim, nella benedizione di Jacob. Quindi c'è un paragone ovvio del colore. Questo paragone è un paragone che l'ebraismo lascia abbastanza congelato, non si sviluppa mica tanto, si sviluppa su alcune linee, per esempio, che riguardano un altro tipo di paragone, che le due cose si integrano, che il vino, la vite, è simbolo di fecondità, e quindi la donna è paragonata alla vite, la donna feconda è paragonata alla vite. Un verso che rivediamo almeno nel formulario italiano, nel matrimonio, rivediamo il verso che dice Eshtechak Gefel Poria, tua moglie è come una vigna feconda, Salmo 128,3. Questa moglie feconda è in qualche modo rapportata anche ai paragoni che fa il Cantico dei Cantici all'aspetto femminile, per cui i grappoli d'uva sono paragonati al seno, c'è questa simbologia. Shaddai che scrota Geffen. Tra l'altro il Cantico dei Cantici è anche questo, è un'altra Megillah come quella di Esther, disseminato dai riferimenti al vino, all'ebbrezza, e i riferimenti al vino sono riferimenti strettamente collegati all'amore, dove l'amore nel Cantico dei Cantici dipende dal vino, qua si direbbe dipende dal compagno o dalla compagna, dipende dal tipo di vino, ma comunque secondo la scelta del Cantico dei Cantici l'amore nel caso specifico è superiore al vino. E la cosa è detta Naskira Todeha Miyain, Tovin Todeha Miyain già all'inizio, poi è ripetuta un sacco di volte. Allora, il paragone donna uguale vite feconda e paragone vino uguale sangue ha un ulteriore sviluppo in un brano del Talmud di Nizah, dove si dice che il sangue mestruale è in qualche modo il seguito di questa analogia, ma non con il riferimento tradizionale del sangue mestruale che viene abborrito, ma l'abbondanza di sangue mestruale e anche il colore del sangue mestruale è segno di fecondità. La donna che ha tanto più sangue mestruale è tanto più considerata feconda rispetto a chi ne ha di meno. Ora, tutto questo ragionamento, tutto questo mondo simbolico non si sviluppa nell'ebraismo, non va più avanti. Voi sapete che la religione cristiana invece si basa radicalmente su questa analogia, perché noi praticamente abbiamo bloccato, congelato questa analogia, probabilmente perché l'analogia poteva essere pericolosa perché sviluppata dottrinalmente dai cristiani, che hanno costruito poi nel Medioevo l'intera liturgia su questa somiglianza, vino-sangue. E tra l'altro la cosa ci è stata fatta anche scontare, perché uno dei momenti fondamentali in cui noi usiamo il vino è a Pesach, in cui dobbiamo bere 4 bicchieri di vino e preferibilmente il vino deve essere rosso. I maestri dell'antichità conoscevano il vino bianco e il vino rosso, sapevano qual era e preferivano di norma il vino rosso, per cui ci sono tutta una serie di regole che dicono che di norma va usato il vino rosso, sia che si tratti di fare il kiddush, sia che si tratti qualsiasi altra cosa. Preferibilmente soprattutto al venerdì sera, se uno non ce l'ha l'altro vino usa quello bianco, ma c'era questo tipo di prevalenza che è rimasta nei suggerimenti dell'Alaha. Quindi uno dovrebbe usare anche a Pesach il vino rosso, e il vino rosso a Pesach per molto tempo in molti luoghi non è stato usato, perché Pesach era anche l'occasione della calunnia del sangue contro gli ebrei, che accusavano di fare il rito di Pesach con il sangue dei bambini, e quindi per evitare qualsiasi tipo di possibile apparenza il vino rosso era stato bandito, e questo è un triste ricordo del passato. Questo è un modo di rientrare di un'analogia biblica che è stata sviluppata poi dalla tradizione. Ci sono una quantità infinita di situazioni nei quali il vino ritorna nell'uso alachico. Ho accennato al kiddush, al kiddush che si fa di venerdì sera, quello che si fa la mattina di Shabbat, il kiddush dei giorni festivi, e ci sono, oltre a Pesach, Birkat Hamazon, anche la Birkat Hamazon solenne si fa con un bicchiere di vino in mano, quella solenne, il matrimonio, sia i kiddushin che la seconda parte del matrimonio vengono fatti anche questi con il bicchiere di vino. Ma oltre a questo, l'importanza rituale della cosa si allarga a tutta una serie di situazioni. Per esempio, nel Beit HaMikdash era assolutamente proibito ai Kohanim di prestare servizio dopo aver bevuto vino. La cosa ha una conseguenza pratica nella Halakha, perché che ancora oggi viviamo, nel senso che la benedizione sacerdotale si dà, la Birkat Kohanim si fa la mattina, non si fa a meno che non sia digiuno. Perché non si fa? Perché si presuppone che quella è l'ora dopo pranzo e quindi dopo pranzo uno ha bevuto vino, quindi ancora adesso abbiamo seguito questa regola. Così come i giudici non dovevano giudicare, non dovevano dare ora senza bere vino. Ci sono delle regole che stabiliscono in che misura e in quale modo gli avelim, le persone di lutto, possono bere vino, perché il vino gli viene riconosciuto un effetto specificamente consolatorio per dimenticare il lutto. Quindi a un certo punto è anche necessario bere vino durante il periodo dell'avelut, appunto per poter uscire dal tunnel del lutto. E parallelamente all'entrata di Tisha B'Av, quando si fa il pasto di interruzione, è proibito bere vino, perché bere vino ci farebbe dimenticare, ci farebbe perdere la tristezza del momento. La regola poi si estende alla settimana di Tisha B'Av o da Rosh Chodesh Av, secondo le varie tradizioni. Il vino era parte fondamentale del Beit HaMikdash, perché si prendeva il vino e Il sacrificio non è soltanto il sacrificio dell'animale, il sacrificio dell'animale deve essere accompagnato da un'offerta farinacea impastata nell'olio e poi c'era il nisuch. Nisuch significa la libagione, significa prendere il vino e rovesciarlo sull'altare dove veniva bruciata la vittima. Questo vino veniva preso con una tecnica molto particolare, veniva portato nelle botti e veniva fatto scorrere e c'era una persona che controllava la mescita del vino. E quando il vino, primo vino, era uscito con tutte le impurità della botte, la persona che controllava la mescita del vino aveva una bacchetta in mano, faceva tin tin e diceva adesso va bene. Perché questo? Perché c'è una regola, noi stiamo tornando a queste cose per fortuna, che diceva che a dibun rala yain, che la parola fa male al vino. Ci sono delle cose che fanno, che rovinano il vino. Ogni produttore di vino sa che il vino, se tu lo bevi vicino alla cantina del prodotto, c'ha un valore. Quando tu cominci a spostarlo in giro per il mondo, il valore comincia a scemare progressivamente. Ci sono delle cose che rovinano il vino. La loro conoscenza del vino era estremamente sofisticata, per cui faceva male la parola al vino, faceva male l'aria calda, faceva male i cattivi profumi. E il vino anche, c'è una distinzione tra vino novello e vino Yain Hadash e Yain Yashan, e vino novello è fino a 40 giorni, ancora oggi se voi tenete presente che si fa la degustazione del vino novello, adesso finalmente ce l'abbiamo anche cacciato pronto, la degustazione del vino novello si fa all'inizio di novembre, secondo la legge italiana, appunto perché sono, secondo la LAHA, devono passare 40 giorni, non servono la LAHA. Un'altra cosa molto importante del vino è la classificazione tra Chai e Masug. Chai e Masug. Chai significa vivo letteralmente ed è praticamente il vino assolutamente non mescolato a nient'altro. Masug è il vino che è mescolato, è stato mescolato a qualcos'altro. Ora in buon milanese noi cantiamo e noi gli dimo e noi gli famo e ci ha messo l'acqua, non te paghiamo. In realtà nell'antica tradizione il vino in Eretz Israel si beveva masug, doveva essere mescolato all'acqua, perché si dice che era molto forte e quindi per poter essere utilizzato, ci sono anche differenze di addirittura sul vino noi abbiamo una tradizione speciale, che è unica. Il vino si chiama Vorepri Agefen, Vorepri Agefen, perché per l'importanza che ha il vino è stata istituita una lezione speciale. Rabbi Eliezer diceva che se io ho il vino Chai, non posso dire la lezione Boreperia Gefer, ma devo dire ancora Boreperia Esser. Quando è che dico Boreperia Gefer? Quando io l'ho diluito. Questa diluizione non è mica la gocciolina d'acqua che adesso si usa, avete visto che ci fanno qualche dolce e mette la gocciolina d'acqua, no. Erano tre parti di acqua e una di vino addirittura. Tre parti di acqua e una di vino. Quindi era una diluzione molto forte. Il problema è che nella storia successiva hanno ragionato se questa regola doveva essere osservata o meno e molti decisori hanno concluso che con il tipo di vino che noi abbiamo a disposizione è peccato rovinarlo con l'acqua. E comunque vendere vino masug, anche se potrebbe essere migliore per quanto riguarda il kiddush, è considerato una truffa, noi l'oste lo dobbiamo pagarlo per vino intero e non allungato con l'acqua. Però queste cose sono tutte segnate, sono tutte regolate, sono tutte trasmesse. Quando torneremo a quel tavolo dovremo fare una benedizione speciale, perché fino adesso abbiamo detto pure per gli agherfene, ma se la bottiglia di vino da cui abbiamo bevuto è ancora, c'è ancora del vino e ci danno da bere del vino migliore, noi dobbiamo dire una benedizione speciale che a Tov e a Metiv, Signore che è buono e che fa del bene, a Tov per il vino precedente e a Metiv per il vino che viene aggiunto. Io da Rav Sirat ho imparato la Lacan, come fanno in Francia, loro in Francia E se c'hanno il vino francese, non è che dicono a Torah Medir, loro dicono, se hanno il vino francese e poi gli portano il vino di Eretz Israel, loro dicono a Torah Medir sul vino di Eretz Israel. Questa è una regola che esprime l'amore per Eretz Israel. Un'altra cosa che volevo far notare sul vino, una cosa strana, è la storia strana della parola Zemurà. Zemurà abbiamo detto che è il tralcio di uva. E quando sono tornati dalle chiese degli ispiratori hanno portato la Zemurà, l'uva tagliata. Sapete che nella stessa radice è Zemer, Zimra, che significa canto. Allora, qual è il rapporto che esiste tra l'uva e il canto? Tutti quanti direte è perché quando uno beve il vino è allegro e canta. E invece no, non è così, perché il rapporto è stranissimo, perché passa attraverso la parola, la radice zamar significa tagliare, e c'è uno strumento preciso che serve per potare l'uva, masmerà. Da cui la famosa profezia di Isaia, spezzeranno le spade per farne delle lance, le spade per farne delle. Per farne delle zappe, e le lance, le canitotem, le masmerot. Le masmerot sono praticamente gli strumenti con cui si fa la potatura dell'uva. Allora c'è da chiedersi come è strana questa cosa, ma. La cosa è, quindi, l'uva, pace e canto. C'è un passaggio analogo, sta con un'altra parola, siamo appena usciti da Hanukkah. A Hanukkah si canta Miyemalel, Gvurot Adonai, Miyemalel. La parola Yemalel significa parlare, esprimere, Milà, questa parola. Milà, la parola Milà, indica sia la parola ma anche la circoncisione. Yemalel indica anche Melilot, che sono le spighe, peccata stam Melilot Beyadeha, sono le spighe. Allora che rapporto ci sta tra le spighe, le parole, la circoncisione, il sangue, cosa c'entra? È un fenomeno linguistico molto strano. Un altro paradosso simile è con la radice davar, che è la parola, davar è la parola, ma anche iadbersonemo, che significa schiacciare i nemici, portarli via, o dever, che addirittura significa la pestilenza che si porta via tutti quanti. E qual è il rapporto tra queste cose? Il rapporto è difficile da spiegare, forse potrebbe essere il fatto che ci sta in ognuno di questi radici fondamentali, ci sta l'idea di spezzettare, tagliare, esprimere in maniera, in qualche maniera. Quindi l'espressione è un'analisi di cose, quindi il taglio, e quindi il canto, e che ne so, comunque è molto complicato. È un fenomeno che va studiato, non pretendo di darvi la spiegazione giusta. Una cosa importante che dobbiamo tutti sapere, e sulla quale l'Italia ebraica ha fatto dei progressi da gigante, se qualcuno sono regressi, ma insomma, dei progressi da gigante in questi ultimi anni, è che i grandi capitoli che riguardano il vino non sono soltanto quelli che abbiamo detto, il chitucio eccetera eccetera, ma la proibizione del vino, questa è la cosa fondamentale, la proibizione del vino. Il vino nasce come alimento da trattare con estrema cautela, perché è un alimento, come si è detto, ambivalente. È una droga, l'ebraismo accetta la droga, ma in piccole dosi. È una, si dice che mina devarim cherubam kashem miutam yafe. Il vino è una delle cose che in abbondanza è difficile, duro e in piccole dosi va bene. Come nel Bet HaMikdash, le Abdil, si faceva durante tutti i sacrifici il Nisuch, la libagione, cioè durante il sacrificio si versava il vino, con l'unica eccezione che è stata causa di grandi divisioni nell'antichità, nel popolo ebraico, a Sukkot si versava in un recipiente il vino e in un recipiente l'acqua. I recipienti poi erano bucati sotto perché dovevano scolare sull'altare. I buchi che stavano nel recipiente del vino erano più larghi, in quelli del recipiente dell'acqua erano più piccoli, perché si sapeva benissimo che il vino è un po' più viscoso e quindi scorre con minore tempo, bisognava che i due liquidi scendessero contemporaneamente. Quindi noi avevamo tutte queste serie di norme, poi lo ripetiamo tutti i giorni nella Tefilà, Aser, Neser, Shechav, Adonai, cioè continuamente il riferimento del vino usato come strumento sacro. Se il vino non è usato come strumento sacro, ma viene usato per un atto idolatrico, quale che esso sia, il vino diventa automaticamente invalido. Ishtu yen sikham, dice la Torah, ed è considerato un atto assolutamente scorretto e quindi assolutamente proibito. Un vino che viene dedicato all'idolatria è proibito. Quindi questa è la prima proibizione, il vino dedicato alla libagione per un culto estraneo si chiama Yain Nefer, vino di libagione. Esiste poi tutta un'altra categoria di vino, che è il vino del quale non si sa se è stato dedicato alla libagione, e che è chiamato tecnicamente lo Stam Yenam, il semplice Yenam è il loro vino, il loro semplice vino, cioè il vino prodotto da non ebrei che non si sa che uso abbia avuto. Ora, questo Stam Yenam è sottoposto a rigori di proibizioni, che sono rigori che discendono da due motivi differenti, che spiegano anche le possibili contraddizioni. I due motivi differenti si integrano a vicenda, però vanno paralleli, e nella ricostruzione dei poskim, della storia di questa realtà, ci sono tante opinioni differenti su come i due motivi si sono intrecciati. Il primo motivo è che nel dubbio che possa essere o sia stato usato come strumento per un culto non ebraico, questo vino è proibito, punto. L'altro dubbio è che il vino, non è un dubbio, è una preoccupazione, è che il vino, essendo almeno in certi ambiti geografici e culturali lo strumento fondamentale di fraternizzazione nella mensa, sia il suo consumo non regolato possa portare al superamento delle barriere che la nostra tradizione ci impone riguardo all'unione con i non ebrei. Allora, per questa preoccupazione il vino sarebbe stato proibito. Mishum Benotev oppure Mishum Khatanut, secondo sono i termini tecnici. Allora, le due norme vanno insieme, ed è molto curioso il fatto che non per influsso dell'epoca dell'emancipazione, è molto curioso il fatto che in Italia già dal Medioevo si erano molto ammorbiditi nel divieto dello Stam Yenam. Ed è interessante il fatto che abbiamo montagne di letteratura nella quale l'Italia viene messa sotto l'indice, cioè non sono stati i nostri amici Haddad che sono in Italia che hanno detto che gli italiani sono di manica larga, ma questo lo dicevano già tutti quelli che venivano, cioè non avete fatto nessuna scoperta. E quindi la storia molto antica. Tutti i grandi, ci sono un sacco di persone, i grandi italiani che hanno capito che in Italia sono passati, e tutti quanti dicevano: ma che stanno a fare questi ebrei italiani, va bene? Perché vedevano che su certi argomenti gli italiani erano di manica larga. Il vino è stato uno di quegli argomenti che era di manica larga. E la situazione in qualche modo in questi ultimi anni è cambiata, e nel ritorno alle tradizioni abbiamo in qualche modo recuperato questo strano gap tecnologico. Ho accennato al significato simbolico che ha il vino in rapporto al tema della perdita della terra, ed è anche strano, per esempio, che quando Noè, abbiamo visto che la storia di Noè è collegata alla maledizione di Canaan, sarà lui che perde la terra, ma che cosa fa Noè? Vaitgal metaforano, si scopre dentro la sua tenda, Vaigal. Ed è la stessa radice che indica anche però Galut e Golà. Si scopre, ma in qualche modo si esilia. Ora, accanto all'idea del vino, che se viene consumato in maniera scorretta, o se ci si rapporta al vino in maniera scorretta, si perde la terra, abbiamo un'abbondanza di tradizioni che dicono che il vino che cresce in Eretz Israel è il segno della benedizione. Vi cito per esempio Amos che dice: in Neyamim Baim Neum Adonai vengono dei giorni, dice il Signore, Venigash Koresh Bakotzer, chiara sarà vicina a quello che raccoglie il grano, nel senso che i cicli agricoli saranno molto più accelerati, Vedorech Anavim in Shochazera, è quello che pigia l'uva con colui che semina, Vegitifo e Arimassis, le montagne faranno gocciolare il succo della frutta, Vecola che voti Moganna, tutte le colline praticamente si squaglieranno dall'abbondanza di frutte. Vesciassi è cevuta mi Israele, io farò tornare la residenza del mio popolo di Israele, Uvanu Arim Neshamot, ricostruiranno città desolate, Vegliasciavo le abiteranno, Venate Ukeramim, pianteranno delle vigne, Vesciatu e Tienam, e berranno il loro vino, Vesuganot faranno dei giardini, Vesatu e Tiriam, e mangeranno il loro frutto. Un tatima alla smatama, io li pianterò sulla loro terra, verona suome alla smatama, ce ne state bene, non saranno più abbandonati, allontanati dalla loro terra che io ho dato loro, lo dice il Signore tuo Dio. Questa è la fine del libro di Amos, ma come questo ci sono un sacco di profezie analoghe, e vorrei quella che leggiamo tutti i giorni, la leggiamo tutti i giorni e ce ne accorgiamo più. Venatati metal sechembi toyereu malkosh, darò la pioggia alla nostra terra, a suo tempo, gli orevo una cosa, sono diversi tipi di pioggia, ve asaftar de ganecha, raccoglierai il tuo grano, ve tiro shecha, ve itzarecha, tiro shecha, il tuo mosto, ve itzar e il tuo olio. Allora, quello che stiamo facendo questa sera qua, non è una festa così. Siamo in un momento di processo di redenzione. Il fatto che in Eretz Israel si produca del vino e che non sia più quel vino schifoso che si beveva qualche anno fa e che adesso ci sia una scelta così sofisticata, tu pianti la vite, esce fuori il vino, arrivano gli esperti che francamente come tempi della Mishnah sapevano distinguere tra vino di diverse qualità, sapevano fare tutte le sofisticate distinzioni, ci facevano poi i cuori e ci facevano altre cose, ce l'abbiamo, adesso finalmente ce l'abbiamo. Questo vino che noi beviamo qua è segno di che ora, perché non voglio meno a me.
Di Demi del suo intervento e ovviamente volevo ringraziare Elio Galante e Mosè Fischera che ti hanno veramente offerto dell'ottimo vino e continueranno ad offrirlo ancora adesso. Di Demi ha detto che quando ci avvicineremo a quella tavola e faremo la benedizione, dovremo fare la benedizione sul vino, Atov Ve'ametiv, colui che è buono,
che non abbia bevuto.
Se berremo del vino più buono di quello di prima, dovremo fare Atov Ve'ametiv. Allora, il Meshech Chokhmah, che è un commentatore che viveva a metà del Novecento in, diciamo, Russia, nella parasha di Ekev, fa notare nel suo commento che la berachah di Atov Ve'ametiv è la stessa benedizione della Amidà, la quarta benedizione dell'Amidà, la quarta benedizione della Birkat Amazon, che si chiama Atov Ve'Amedil. La quarta benedizione della Birkat Amazon fu istituita, secondo quello che dicono i maestri, quando, dopo una rivolta romana, i romani cercarono di distruggere completamente la terra di Israele, di uccidere gli ebrei, uccisero un'intera città e non permisero agli ebrei di seppellire i loro defunti. Quando gli ebrei tornarono molto tempo dopo, trovarono i loro defunti intatti, non attaccati dalle bestie feroci e non decomposti. E allora fu un miracolo e i maestri istituirono la benedizione di Atov Ve'Amedi. In pratica quello che accade nella città di Betar, una città che in qualche modo si salva dalla distruzione, deve diventare, secondo questo commentatore, il Meshe Kokokma, il Chaim, l'esempio del Chaim del popolo ebraico, che nonostante tutto quello che può accadere nella storia, il popolo ebraico sarà sempre Chaim, sarà sempre vivo, e per questo motivo noi diciamo Atov Ve'Amedi. Per questo motivo, dice il Meshe Kokma, quando beviamo del vino, diciamo la stessa identica benedizione, che è l'inizio della lezione di Rav Disegni, quando ha detto che quando prendiamo un bicchiere di vino, noi diciamo Lechaim, il vino, bevendo il vino, noi diciamo che, nonostante la storia, nonostante tutto quello che possa accadere al popolo ebraico, noi continueremo durante tutta la nostra vita a dire sempre Lechaim, e per questo motivo le due benedizioni sono tra loro collegate. Io ringrazio veramente Rav Disegni del suo intervento, ringrazio tutti voi e vi invito a una...
Due parole sul Yerushalmi Maran.
Sul?
Il Yerushalmi Maran. Per dire,
Non abbiamo sentito.
C'è una domanda che viene fatta sulla differenza tra il vino Mevushal e il vino...
Il rapporto all'origine, la domanda si riferiva che significa mevushal e non mevushal. Mevushal significa cotto, cucinato. In rapporto alle origini sacrali dell'uso del vino e della sua proibizione, in certi contesti, è tradizione il fatto che se il vino cambia alcune sue proprietà organolettiche, che sono quelle che significa il sapore, l'odore, eccetera, e viene, per esempio, cotto a una determinata temperatura, non è più il vino di prima, e quindi come tale è sottratto a determinati rigori. Ma il problema è di identificare qual è la temperatura a cui questo possa essere raggiunto, tecnologicamente anche riuscire a fare un vino che sia cotto ma che non sia una schifezza, e anarchicamente anche il problema della liceità dell'uso del vino cotto, che sotto certi punti di vista non è più puro, ma sotto altri punti di vista può essere vino ancora, per dire le benedizioni. Ma su questo argomento noi siamo abituati a pensare che cotto a una certa temperatura può essere toccato da chiunque e ci si possa fare chiducia e così via. Questa è un'opinione di maggioranza, ma non è l'opinione di tutti, per cui alcuni rimangono rigorosamente legati al fatto che per fare chiducia eccetera eccetera io ho bisogno di un vino che non sia cotto, stando attento alle condizioni in cui lo bevo. Quindi questo è un argomento in cui c'è una discussione aperta, per esempio anche la temperatura. Credo che secondo la regola di uso del sabato, la temperatura che chiediate sia molto più forte della temperatura comunemente usata in altri procedimenti tipo IU e così via. Quindi questo è qua.